Pronto? Non si sente.
Un altro scatto, due scatti.
Due scatti. Bene, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Oggi abbiamo qui con noi Marco Taradas. L'obiettivo un po' di questo incontro, che vorrei fosse il più informale possibile anche, è quello così di ragionare intorno alla creazione in Italia di un nuovo polo liberale, laico, democratico, radicale, riformista e moderato. Soprattutto oggi, che sono passati 60 giorni, perché eravamo andati a votare il 4 di marzo, e oggi sono circa 60 giorni, anzi proprio 60 giusti, 4 di maggio, e la situazione politica direi che a livello nazionale è in stallo completo. Quindi l'idea qual è, e poi ce lo dirà meglio Marco Taradas, è quella di creare un contenitore dove mettere dentro, anche se è brutto dire mettere dentro, un po' quelli che sono gli elettori liberali, democratici, sia di centrodestra che di centrosinistra, e anche tutti quei delusi, che non sono pochi, che comunque non erano andati a votare, e magari oggi di delusi ce ne saranno ancora di più, perché di fatto non abbiamo ancora un governo. E questo polo dovrebbe avere delle caratteristiche particolari, e in particolare una delle caratteristiche è quella di opporsi ai populisti, agli anti-liberisti e agli anti-europeisti. Detto questo, passo il microfono a Marco, che ci spiegherà la sua idea.
Se mi alzo, ma sono facilitato. Allora, l'idea era originale fino a quando non ho letto mercoledì scorso sulla Stampa un articolo firmato da Christian Rocca, è intitolato Il manifesto centrista per fermare i populisti. Io ho corretto, centrista non va bene, almeno non in Italia, perché centromotore vuole indicare uno spazio centrale, per questo mi è venuta in mente questa parola, che è brutta, tutti me lo dicono, ma che si ricorda, questo secondo me è un fatto positivo, e che poi vuole esattamente dire quello che vogliamo essere, un motore per riempire uno spazio che in Italia non c'è più. E dico era originale perché poi ho letto questo manifesto, che è stato firmato da personalità particolari, vale a dire Mario Vargas Llosa, il premio Nobel e credo il più importante oggi pensatore liberale che ci sia nel mondo, da Nicolas Negroponte, Francis Fukuyama, Erika Jong, quella di Paura di volare, personaggi più diversi, José María Aznar, e poi Sharansky, insomma persone di cultura di centrodestra, si direbbe in Italia, centrosinistra altre, liberali molti. Io non mi sono mai definito né di centrodestra né di centrosinistra, ma un liberale è un liberale che si trova bene dove è più facile fare cose liberali. Io sono uscito dal Parlamento nel 2001 perché avevo rotto con Berlusconi, quando Berlusconi disse andate al mare in occasione del referendum che insieme a Segni io avevo anche promosso, quello per l'abolizione della quota proporzionale della legge Mattarella, la quota proporzionale che in realtà manteneva artificiosamente in vita tutti i cespugli che poi rappresentavano un peso per chi andava a governare, e allo stesso tempo andate al mare su due referendum radicali che io ritenevo essenziali, vale a dire, ed era 1999, la separazione delle carriere tra magistrati della pubblica accusa e giudici. e l'altro l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Ci siamo arrivati molti molti anni dopo all'abolizione dell'articolo 18, alla separazione delle carriere, ancora no, e poi abbiamo avuto dopo il Mattarellum, che con tutti i suoi difetti però permetteva il rapporto fra elettori e cittadini, abbiamo avuto due leggi elettorali che hanno completamente scompaginato quel rapporto e hanno allontanato la politica ufficiale dall'elettorato, favorendo la crescita della cosiddetta antipolitica. Allora, questo manifesto, che potrei citare per dire quello che voglio fare io, Centromotore, e che spero vogliamo fare noi, perché Centromotore è nato prima di queste elezioni e prevedendone l'esito, dice fra l'altro: c'è ancora un centro nella politica occidentale, bisogna rivitalizzarlo intellettualmente, culturalmente, politicamente. Il centro di destra e il centro sinistra sono ancora uniti da un vasto armamentario di valori comuni, il rispetto della libertà di parola e di dissenso, la fiducia nei benefici del commercio internazionale, dell'immigrazione, il rispetto della legge e dello Stato di diritto, la diffidenza verso il culto della personalità, l'idea che le società libere necessitino di essere protette. Loro dicono: noi non disconosciamo le ragioni che hanno portato al successo dei movimenti populisti e gli errori commessi dai governi, però diciamo che non si può passare dalla padella, diciamo noi, dalla padella alla brace, ma ci vogliono delle politiche nuove, originali, per affrontare i problemi di oggi. Essenzialmente è questo il succo della proposta che avevo lanciato. In più però una particolarità: che in Italia non c'è soltanto il populismo che c'è in tutti i paesi d'Europa o negli Stati Uniti, c'è un fenomeno particolare che è quello del Movimento 5 Stelle, che non può essere definito populista alla stregua degli altri, perché il Movimento 5 Stelle ha in più una cosa che era scomparsa dal panorama delle politiche occidentali, vale a dire l'ideologia. Hanno una ideologia forte che si richiama al filosofo che ha dato il nome alla loro piattaforma, che è l'ideologia della democrazia diretta. Vale a dire, loro non si accontentano e probabilmente non vogliono neppure governare, loro vogliono ribaltare il sistema della democrazia rappresentativa, che è l'unica forma che consente le libertà finché non se ne scopre un'altra. Certamente non può essere la democrazia diretta, che è sempre stata considerata nella cultura occidentale e liberale come una ideologia totalitaria. Perché? Perché la democrazia diretta significa che gli elettori esprimono attraverso il voto le loro preferenze. Queste preferenze vengono raccolte in un grande contenitore, quali che siano, dopodiché ci deve essere qualcuno che interpreta la volontà generale espressa dalle varie diversità. La volontà buona, non gli interessi particolari. Bisogna filtrare attraverso il setaccio della guida politica, bisogna filtrare tutto ciò che viene espresso dalla società. Il principio uno vale uno non vale soltanto per i cosiddetti portavoce, vale per i contenuti politici, per cui all'interno del Movimento 5 Stelle possono convivere tranquillamente le idee contrapposte, possono convivere anche all'interno dello stesso soggetto, che può essere un giorno pro-euro e il giorno dopo anti-euro, che può essere un giorno pro-Venezuela come sostituzione all'imperialismo americano e il giorno dopo filo-NATO e filo-americano. La stessa persona, Di Maio è così fatto, Di Battista è così fatto. Il problema che nasce però da questo meccanismo è che chi è autorizzato a fare la selezione e a interpretare la volontà generale naturalmente non può accettare le organizzazioni che rappresentano interessi particolari, non può accettare i partiti, non può accettare i sindacati. Grillo l'ha detto più volte: i sindacati sono una cosa ottocentesca, i partiti sono una cosa ottocentesca. In realtà loro, propongono un'idea fra il 7 e l'800, ma è necessario che propongano questa idea perché loro devono conquistare Palazzo Chigi. Solo se conquistano Palazzo Chigi sono in grado di realizzare la democrazia diretta. Quindi non è soltanto la proposta di Salvini che si può condividere o non condividere, non è soltanto l'amicizia di Salvini con Le Pen o con Putin, non sono soltanto l'idea di abolire la legge Fornero e di mettere i dazi, tutte cose che personalmente ritengo profondamente dannose per l'Italia. Ma c'è di più: la necessità per i 5 Stelle, che condividono queste idee non sempre ma molto spesso, c'è la necessità di prendere il potere, vale a dire di impedire che governando, e quindi ricevendo tutte le critiche che ogni governo riceve, possa successivamente vincere l'opposizione. Questa è la differenza italiana, guardate. Loro, una volta che riuscissero ad entrare a Palazzo Chigi, non troverebbero, come nessuno trova, la stanza dei bottoni, perché le società occidentali di oggi sono molto complesse e la politica ha un ruolo, ma è un ruolo che trova dei freni nella realtà economica, nella realtà amministrativa, nella realtà della magistratura, in quella che Pane Bianco chiama le mega strutture che frenano la democrazia in Italia. Loro lo sanno benissimo, ma procederebbero a quella che si può definire l'urbanizzazione del paese. Cosa ha fatto Orban in Ungheria? È andato al governo su posizioni liberali. Innanzitutto, l'Ungheria era all'inizio il paese più liberale dell'Oriente europeo, poi via via si è trasformato in un autocrate, ha messo sotto controllo la stampa, ha messo sotto controllo la magistratura, ha cominciato le nazionalizzazioni, ha preso come obiettivo Soros e gli ha imposto di chiudere la sua università libera, e ora Orban è un autocrate all'interno dell'Unione Europea. Questo è il cammino che necessariamente dovranno compiere i 5 Stelle se andranno a Palazzo Chigi, ed è per questo che rifiutano qualsiasi accordo che non preveda Di Maio come presidente, perché a loro non interessano i contenuti. Se, come scrive tutti i giorni il Corriere della Sera, il PD si fosse seduto al tavolo per verificare oggi Pierluigi Battista, che è uno dei migliori giornalisti italiani, e che dice: andate a verificare la sensibilità, i contenuti, i progetti del Movimento 5 Stelle, farà bene anche a voi. Vi assicuro che se il PD si fosse seduto a quel tavolo e avesse proposto difendere la legge Fornero, difendere gli 80 euro, difendere il Jobs Act e via dicendo, i 5 Stelle avrebbero detto: ok, c'è l'accordo, e avrebbero costretto il Partito Democratico a dire: no, non vogliamo questo accordo perché Di Maio va Presidente del Consiglio. Chiaramente sarebbe rimasto distrutto, come fu Bersani a suo tempo, dall'accordo e anche solo dal sedersi al tavolo per discutere l'accordo con i 5 Stelle. Oggi in Italia siamo in pochi, ma veramente in pochi, ad aver capito che il problema non sono i contenuti, per quanto per me orribili e pericolosi, che i 5 Stelle e la Lega di Salvini agita. È il meccanismo che porterà i 5 Stelle a governare per impedire all'opposizione di governare la volta successiva. I colpi di Stato non si fanno oggi con le armi, si fanno impadronendosi, come dicono i 5 Stelle. Il problema è che la stampa e in generale la politica italiana non ascolta, crede che siano tutte bubole, crede che tutti i politici raccontino balle agli elettori per prendere voti. Questo è vero solo per i politici democratici, che raccontano un sacco di frottole molto spesso. I migliori ne raccontano di meno, i peggiori ne raccontano di più. Salvini è uno che non racconta frottole, perché Salvini vuole fare quelle cose. I 5 Stelle raccontano frottole su tutti i contenuti, perché raccontano tutto, il contrario di tutto, ma non raccontano frottole su quello che è il loro vero obiettivo. Quindi 5 Stelle ti dicono esattamente quello che vogliono fare, vale a dire impadronirsi dell'economia attraverso la cassa depositi e prestiti trasformata in banca pubblica nazionale, nazionalizzare le banche, e in questo modo già hanno fatto metà dell'opera. Secondo punto, vogliono impadronirsi della stampa e della televisione. Già questo in realtà è stato realizzato da tempo, la televisione, l'ha detto Di Maio ieri, ci ha trattato coi guanti bianchi perché pensavano che noi avremmo vinto le elezioni e quindi che avessimo la possibilità di nominare nuovi direttori, e quindi ci ha fatto fare quello che volevamo, l'ha detto Di Maio ieri. Noi, alcuni in Italia, lo stiamo dicendo da tempo, che era inaccettabile che le televisioni si piegassero a tutte le condizioni che il movimento di Grillo poneva, vale a dire veniamo soltanto se non ci sono avversari politici, veniamo soltanto se è presente sempre un giornalista del Fatto, veniamo se non è presente uno dei giornalisti che abbiamo messo sulla nostra lista di proscrizione pubblicata sul blog di Grillo, che ha visto di recente l'episodio della cacciata dalla manifestazione di Casaleggio di Jacopo Jacoponi della Stampa, perché aveva scritto delle critiche sul Movimento 5 Stelle. Quindi, secondo punto, la presa di potere della stampa, e sono già molto avanti. Terzo punto, la magistratura. Vogliono una magistratura completamente al loro servizio. Chi è andato alla manifestazione di Casaleggio 3 o 4 settimane fa? È andato Tonino Di Matteo, il pubblico ministero che ha sostenuto l'accusa nel processo contro il generale Mori e contro tutti coloro che avevano combattuto Del Rossi effettivamente la mafia, sconfiggendola nel momento più drammatico, sconfiggendo la mafia delle stragi e facendo sì che la mafia progressivamente finisse per avere un potere incredibilmente minore oggi di quanto non aveva 20 anni fa. Loro sono stati messi sotto processo in nome di una trattativa fra Stato e mafia di cui non si è avuta nessuna controprova, tant'è che nessun politico è stato condannato. È mai possibile che lo Stato che fa la trattativa con la mafia non veda condannato un rappresentante dello Stato? Loro hanno tirato fuori di tutto, hanno tirato fuori Scalfaro, Ciampi, Mannino, Mancino, tutti assolti. E allora chi l'ha fatta la trattativa per lo Stato? Ma quello è un magistrato come Davigo, amico dei 5 Stelle e che va ai loro convegni, è un magistrato che da Casaleggio ha esposto il suo programma di riforma della giustizia, vale a dire nessuna garanzia per gli imputati, limitazione della possibilità di intervento per gli avvocati, fine della prescrizione per cui si può stare anni e decenni senza avere il processo, sempre però dovendo rispondere ad un'accusa e via dicendo, moltiplicazione delle pene per i reati di ogni tipo. Questo è l'altro loro progetto. E guardate che oggi Di Matteo e Davigo magari non rappresentano la magistratura, perché sappiamo benissimo che ci sono tantissimi magistrati che la pensano diversamente, grazie al cielo agiscono diversamente, ma nel momento in cui si incrociano il potere politico tendenzialmente totalitario del Movimento 5 Stelle e i poteri di alcuni magistrati, chiudono il cerchio anche lì. Oggi noi viviamo in presenza di una minaccia alla democrazia. Allora, in presenza di una minaccia ci vogliono delle risposte diverse da quelle tradizionali. Non si può pensare a fare un altro partito. Io con Centromotore non ci penso proprio a fare un altro partito. Prima delle elezioni ho cercato di convincere sul versante della destra Stefano Parisi a non allearsi col centrodestra e andare da solo, dicendogli magari andrà male, ma dopo le elezioni tu rappresenterai qualche cosa che non è stato travolto dal crollo del sistema. Lo stesso discorso con Più e forza per le mie precedenti attuali, sono iscritto al Partito Radicale, ai Radicali Italiani, da sempre l'ho fatto all'Assemblea con l'abbonino della vedova Maggi e gli altri quando dovevano decidere cosa fare alle elezioni, e gli ho detto: non alleatevi col Partito Democratico, andate da soli, perché il Partito Democratico sarà distrutto da queste elezioni e voi, secondo me, supererete più facilmente lo sbarramento, ma in ogni caso dopo sarete una forza non compromessa. Non hanno fatto questo e secondo me hanno profondamente sbagliato non facendolo, perché oggi né l'uno né l'altro possono rappresentare un'alternativa. Bisogna costruirla, e non può essere un partito che punti a entrare in un Parlamento nazionale o europeo. Bisogna costruire un polo del 40% almeno degli elettori, perché altrimenti la battaglia contro Movimento 5 Stelle e Lega, che prima o poi si uniranno con le buone o con le cattive, vale a dire perché hanno gli stessi progetti alla fine e non riusciranno da soli a vincere fino al 51%, quindi o sarà in questa fase o sarà dopo le prossime elezioni, noi dobbiamo avere la forza di sfidarli e di batterli. Per fare questo bisogna smetterla con gli scontri fra morti che camminano, perché il Partito Democratico, si è visto anche ieri, non è in grado di elaborare nessuna strategia politica. Ha un solo leader, che è Matteo Renzi, il quale leader però in questo momento non ha una linea politica, non la vede. Ha l'energia di sempre, ha la cattiveria di sempre, ha la presunzione di sempre. Guardate, non sono cattive qualità. Le qualità dipendono dalle scelte che tu fai quando fai politica. Non sono cattive qualità, ma che si uniscono ad errori politici tremendi che ha fatto dal referendum sulla riforma costituzionale in avanti, cercando di correre più veloce dei grillini senza rendersi conto che la pista l'avevano costruita i grillini e quindi non poteva vincere se non essendo un leader diverso. Quando Renzi si presenta ad una conferenza stampa togliendo la bandiera dell'Europa dietro la sua scrivania, vuol dire che Renzi è bollito, e infatti era bollito e l'ha dimostrato poi con tutte le cose che ha fatto, che aveva fatto prima e che ha fatto dopo. Nessuna proposta di riforma vera, ha fatto un primo periodo di riforme importantissime per l'Italia e poi durante la campagna referendaria che ha sbagliato e dopo il risultato del referendum non ha fatto più niente, assolutamente niente, se non errori. Sull'altro versante chi c'è? C'è Forza Italia. Forza Italia che rappresenta quella parte moderata di cui parlano i nostri amici del mondo e che fa parte del Partito Popolare Europeo, ma Forza Italia non ha nessuna linea politica, non ha nessuna proposta, non riesce comunque a farla valere, ha un leader che è invecchiato inevitabilmente, ma che soprattutto invecchia perché non ha ringiovanito il suo partito. Se Berlusconi avesse consentito la nascita di una classe dirigente sarebbe più giovane anche lui di come si presenta oggi, perché avrebbe una cosa ancora viva con cui discorrere, con cui lavorare, a cui proporre progetti. E non è così. PD e Forza Italia rappresentano ormai delle minoranze nel nostro paese, e se continuano a farsi la guerra l'uno con l'altra sarà la fine definitiva di entrambe. Serve costruire una cosa nuova. Allora, Centromotore è nato per questo, si rivolge innanzitutto agli elettori che ci sono oggi del Partito Democratico e di Forza Italia e di tutte le altre forze che si sono alleate in un tempo o nell'altro con l'uno o con l'altra, si rivolge in particolar modo ai delusi che magari hanno votato questa volta perfino Movimento 5 Stelle o Lega da una parte e dall'altra, si rivolge soprattutto a coloro che non sono andati più a votare da anni perché hanno visto la decadenza dell'uno e dell'altro partito, e sono milioni, 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 milioni di persone. Noi dobbiamo spiegargli come Centromotore che cosa sta succedendo in Italia. I giornali non ci servono, non riescono a spiegarlo, sono pochissimi i giornalisti che spiegano che cosa è oggi il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle sono pochissimi, lo prendono sul serio, anche se si rendono conto che ogni giorno ha una posizione diversa da quella del giorno prima, eppure non capiscono perché ci siano questi cambiamenti di opinione. Lo accusano di essere inflessibile sulla presidenza del Consiglio e non si rendono conto che l'unica cosa, l'unico valore non negoziabile a cui 5 Stelle non possono rinunciare, perché a loro non interessa andare a votare, andare a governare, se prima non si sono resi sicuri, non si sono assicurati di non avere avversari alle elezioni successive. Guardate, lo so che sulle prime questo mio ragionamento non è convincente, perché l'opinione comune è diversa, ma io vi dico, vi do anche a chi non fosse convinto una ragione subordinata. Ammettiamo che non succeda quello che io vedo, ammettiamo che 5 Stelle alla fine si rivelino soltanto un partito come gli altri, con idee più balzane degli altri, ma a cui si lascia fare un giro di giostra. Voi volete far fare questo giro di giostra? Volete che un partito che fino al 21 di febbraio aveva nel suo programma come alternativa economica all'euro l'ALBA, vale a dire l'Associazione dei Paesi del Centro America fondata da Cuba e dal Venezuela, che ha organizzato due convegni, uno al Senato e uno alla Camera, invitando i rappresentanti del governo del Venezuela a spiegare la soluzione venezuelana ai problemi dell'Italia e di come l'austerità italiana fosse gravida di povertà e di dissoluzione del benessere. Questo l'hanno fatto per due volte all'interno del Parlamento italiano e hanno tenuto nel loro programma fino al 21 febbraio questa proposta. Il 21 febbraio l'hanno tolta e hanno cominciato a diventare filo NATO, filo Stati Uniti, filo quello che volete, a essere non siamo mai stati contro l'euro, l'Europa unita anzi per noi è un valore da difendere. Non so. Dentro i 5 Stelle c'è tutto il contrario di tutto. C'è comunque sulla linea politica economica sicuramente l'idea di nazionalizzare la cassa depositi, nazionalizzare, è già di Stato, di nazionalizzare le banche e di trasformare la cassa depositi e prestiti in una banca a cui attingere per fare maggiore debito pubblico. C'è tutto questo. Vogliamo fare una giostra lasciando ai 5 Stelle e magari alla Lega Insieme di fare questo esperimento sulla carne viva degli italiani? O crediamo che le uniche forze vere che promuovono il benessere sono, da una parte, una democrazia funzionante, che abbia anche un sistema elettorale che riporti davanti agli elettori davvero il Parlamento e i parlamentari? Era folle la proposta di Renzi dell'Italicum, ci avrebbe dato la governabilità ma anche l'assoluta estraneità della cittadinanza rispetto al Parlamento, avrebbe azzerato il Parlamento, perché se tu al ballottaggio eleggi il governo che si trascina dietro tutto il Parlamento, vuol dire che non hai più il Parlamento. Era una cosa folle, purtroppo, anche questa da attribuire a Renzi, ma che sarà ripresa, vedrete, come proposta magari durante una discussione che si aprirà da quegli altri. Ma noi abbiamo bisogno di una democrazia che difenda la libertà di espressione, la libertà di stampa, anzi che ne favorisca le condizioni, visto che c'è poco da difendere oggi in Italia. Abbiamo bisogno di mercato libero, di economia di concorrenza, non del 50% di proprietà economica dello Stato attraverso il fisco più pesante di tutta l'Europa. Non abbiamo bisogno di più Stato e di meno libertà di commercio, abbiamo bisogno di mercato libero, di concorrenza e di abolizione di tutta quella parte della burocrazia che è inutile e che è enorme. Una delle persone che io vorrei coinvolgere in questa impresa, non vi stupite, è un sindacalista che si chiama Marco Bentivogli, che ha scritto con Carlo Calenda il progetto Industria 4.0 e che ha rotto con Calenda dopo che Calenda è entrato nel Partito Democratico e ha cominciato a parlare da esponente del PD e a dire: i lavoratori dell'Imbraco devono restare nell'Imbraco, non si può permettere a questa società di delocalizzare. Bentivogli gli ha scritto: guarda Carlo, che questa azienda è un'azienda che può stare ovunque, perché produce dei prodotti a bassissima tecnologia, quindi chiunque può costruire i compressori che vengono costruiti all'Imbraco. In Slovacchia, dove va, non è solo un problema di tasse. Leggiti i dati sulla libertà economica in Slovacchia, leggiti i dati sulla lunghezza delle cause civili in Slovacchia, leggiti i dati sulla burocrazia in Slovacchia, quanto tempo ci vuole ad aprire un'impresa, e capirai perché se ne vanno. Noi dobbiamo invece formare quei lavoratori perché siano in grado di lavorare in impresa ad alta tecnologia, perché questo è il futuro dell'Italia e dell'Occidente. Quando Calenda ha rilanciato la storia "non possiamo rinunciare all'Alitalia", Bentivogli gli ha detto: guarda che questo va a carico di tutti i lavoratori, i soldi che spendiamo sull'Alitalia. Quando il primo maggio a Taranto c'è stato il concerto per la chiusura dell'Ilva, con tanti cantanti importanti, da Caparezza, Capossela a Riondino, cantanti che anch'io, Capossela in particolare, amo, Bentivogli, rispondendo a una radio, a Radio 1, ha detto: ah sì, vanno a chiedere la chiusura dell'Ilva, benissimo, vadano, ma i lavoratori poi vadano a casa loro a mangiare con questi cantanti, perché chiudere l'Ilva invece di trasformarla, come è possibile, in un'acciaieria moderna e non inquinante, è possibile. Ma se uno lotta per la chiusura, chiaramente si perde questa possibilità, si perde l'acciaio e si perde il lavoro per 14.000 persone. Insomma, per fare un esempio, in Italia le risorse ci sono, anche nei posti più incredibili dove uno pensa di trovarle, vale a dire nel sindacato, in un sindacato metalmeccanico importante. Allora, quello che noi dobbiamo fare è cambiare la nostra mentalità, è cambiare l'idea che lo scontro sia fra centrodestra e centrosinistra, e attraverso, per il momento, quello che c'è, vale a dire centromotore che esiste, mettere tre paletti per l'incontro con qualsiasi altro movimento, partito, gruppo di persone. I tre paletti sono: uno, la democrazia rappresentativa, vale a dire la democrazia liberale e la difesa dell'autonomia del Parlamento e della capacità dell'esecutivo. Servono delle riforme, ma intanto cominciamo a difendere quello che c'è. Due, l'economia, capitalismo non clientelare, capitalismo, il capitalismo che ovunque nel mondo funziona. Oggi leggiamo l'elogio di Xi, il presidente cinese, a Karl Marx nel 200° della morte, se non sbaglio, e sappiamo benissimo che di Karl Marx non c'è nulla in Cina, perché anche un partito comunista ha dovuto scegliere il capitalismo, come fa il Vietnam. È un capitalismo non liberale, certamente, è un capitalismo non democratico. Così come esistono parlamenti eletti non democratici, basti pensare a quello iraniano o turco o ungherese oggi. Ma è il capitalismo. Noi vogliamo un capitalismo democratico, vale a dire fatto di libertà di impresa, libertà economica e di concorrenza. Basta con i favori, basta col parastato, basta con l'industria assistita, ma capitalismo. Capitalismo libero di mercato, questo è il secondo punto essenziale. Il terzo punto è la giustizia. In campagna elettorale non ne ha parlato nessuno, ma se c'è un problema di fondo che chiunque si sia dovuto accostare dalla parte della vittima o dalla parte dell'imputato al sistema della giustizia è questo: in Italia è necessario recuperare le condizioni di base di una giustizia libera in un paese libero, cominciando dalla separazione delle carriere. La pubblica accusa fa un mestiere, deve essere messa alla pari con la difesa privata, perché se non otteniamo questo non otterremo mai una giustizia che si possa essere considerato una giustizia giusta perché c'è un soggetto terzo che prende una decisione. È una giustizia malata a priori e per di più infiltrata da decenni, prima dai comunisti e poi dai giustizialisti. Spesso sono le stesse persone che si sono trasformate da comuniste in giustizialiste, alle volte è avvenuto il contrario. Prendo ad esempio Violante: finché è stato comunista era giustizialista, quando non è più stato comunista, grazie al cielo, magari ha letto qualche libro di filosofia del diritto, e oggi Violante è sinceramente, posso dirlo, un difensore delle garanzie individuali e un avversario di quei giustizialisti, una parte dei quali lui aveva alleato facendoli entrare in magistratura invece che nel Partito Comunista di allora. Ma se noi non abbiamo questi tre punti di riferimento, democrazia liberale, Stato di diritto e economia aperta, non possiamo dichiararci paese civile dell'Occidente. Siamo il paese che guarda Putin, come guardano a Putin la Lega e il Movimento 5 Stelle. Non siamo un paese capace di svolgere un ruolo nella Unione Europea. Noi vogliamo l'Unione Europea come l'hanno voluta tutti i grandi politici e statisti italiani, da Carlo Cattaneo a De Gasperi, a Einaudi, hanno voluto questo. Cattaneo, che ho riletto perché ho presentato un suo libro meraviglioso e che ora leggerò tutto non avendolo fatto in vita mia, credendolo solo un esponente di una parte minoritaria della cultura italiana, Cattaneo, che è, come voi sapete, il numero uno considerato, il principale esponente della cultura federalista, diceva no alle piccole patrie, dobbiamo vivere all'interno di un sistema sovranazionale dove le nazionalità abbiano la loro dinamicità e la loro vita e siano rispettate, ma non bisogna chiudersi all'interno di De Gasperi, che era austriacante, come sai, entrò a 30 anni nel Parlamento austriaco, non voleva si divise dall'irredentista Cesare Battisti, socialista irredentista che venne impiccato, si era già diviso perché Battisti voleva l'irredentismo, De Gasperi diceva ma noi possiamo vivere molto tranquillamente all'interno di una società come quella dell'impero austriaco, dove il Parlamento in realtà non decide nulla il giorno stesso, ma lo decide il dopo, perché ci sono 12 lingue e nessuno capisce nessuno, se non... ma poi si prendono le decisioni insieme. Quindi perché l'irredentismo? Tornare all'Italia? Dobbiamo costruire, certo, l'Italia, e quindi chiediamo un patto di federazione per l'Italia. Difendiamo la nostra nazionalità italiana, la nostra cultura e tradizioni, ma non creiamo un altro Stato in mezzo a tanti Stati che poi finiranno per combattere l'uno con l'altro. Poi ci fu la guerra e naturalmente De Gasperi scelse la parte italiana, ma perché la guerra era di per sé. Allora, noi dobbiamo ritornare alle origini della cultura e della storia liberale, riprenderne i fondamenti e metterli alla prova nel mondo d'oggi, che è molto diverso, ma che ha sempre bisogno di uno Stato di diritto, di un'economia di mercato e di una giustizia non di proprietà di alcuni gruppi di magistrati. Allora, cioè, chiudo, l'ho fatta lunga, ma la devo spiegare almeno la prima volta che cos'è effettivamente Centro Motori. Non è un partito, è una iniziativa, io la paragono ad una pietra che deve essere grossa, quindi avere molti soci associati, avere molti soldi, avere molta possibilità di intervenire sui media e su internet all'inizio, perché è un'impresa molto difficile, me ne rendo conto, una pietra che comincia a ruzzolare dalla cima di una montagna fatta di pietre più piccole, sbatte addosso a queste pietre che sono i vari gruppi, alcune più grosse sono i partiti che esistono, e alla fine, magari con un salto, perché se no non ci si riesce, con un salto queste pietre una sull'altra si accumulano e fanno un polo politico che si contrappone all'altro polo politico. Io non voglio distruggere niente, io voglio integrare, non voglio fare un partito del 2% o del 4%, non mi interessa. Voglio fare un o una federazione, io spero di no, o un'unica lista, spero di sì, del 40% come obiettivo minimo, ovviamente del 40% che sia in grado di vincere le elezioni, perché se non ci riusciamo, sono convinto, io lo vedo, ma gli altri possono vedere cose diverse, sono convinto che l'Italia avrà una svolta autoritaria. E dato che l'Italia è abituata alle svolte autoritarie e se ne accorge solo dopo, ecco, io sto gettando l'allarme a destra come a sinistra, ho trovato molti interlocutori validi, un giorno spero che riuscirò a riunirli tutti quanti intorno allo stesso tavolo, non perché ognuno sia in rappresentanza di una fazione, ma perché tutti insieme decidano di dar vita al secondo polo. Questo è il mio obiettivo, però ho bisogno di voi, ho bisogno di gente che partecipi, a cominciare da Giorgio, a cominciare da Flavio che prima ho intravisto e visto, a cominciare da persone che hanno, sentono il pericolo, amano la politica, amano la democrazia e quindi partecipano a questa impresa un po' garibaldina forse e cavorriana al tempo stesso e si danno da fare. Scusate la lunghezza.